Modem.
Come dei vandali hanno distrutto un edificio appartenente al loro stesso paese. Lo hanno fatto per compiacere il presidente americano, le cui mani sono quindi macchiate del sangue di più di 1000 iraniani. Tutti dovrebbero sapere che la Repubblica Islamica è salita al potere sul sangue di diverse centinaia di migliaia di persone per bene.
Chavisha significa lunga vita al re, che per noi è nostro leader, figlio dello Shah, lo Shah di Persia, sarebbe lui. Tutto il popolo sono sceso nelle strade e stanno gridando che vogliono il nostro re ritorna in Iran.
Il mondo oggi è solidale con la vostra rivoluzione nazionale e vi ammira. In particolare il presidente Trump, come leader del mondo libero, ha osservato il vostro coraggio ed è pronto ad aiutarvi. Non lasciate le strade. Il mio cuore e la mia anima sono con voi e so che presto sarò al vostro fianco.
Well, I've watched him and he seems like a nice person.
Reza Pahlavi mi sembra una brava persona, ma è meglio vedere chi emergerà. Non sono sicuro che riportare lo Shah in Iran sarebbe appropriato.
It would be an appropriate thing to do.
Voci delle proteste dentro e fuori l'Iran e le voci della guida suprema della Repubblica Islamica, Ali Khamenei, del figlio dell'ultimo Shah, Reza Pahlavi, e del presidente statunitense Donald Trump. Da due settimane le manifestazioni in Iran non si fermano, anzi dalla capitale si sono estese ad altre regioni. Proteste scatenate dal peggioramento della situazione economica e che si allargano ormai a temi sociali e politici. E stanotte Donald Trump è tornato a minacciare un intervento americano, aggiungendo che il governo iraniano si è fatto avanti per negoziare. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Sabina Zanini alla regia, Roberto Rossinelli a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. L'Iran al centro della puntata di oggi. Partiremo dalle manifestazioni per passare alla situazione nel paese e finire con gli scenari per il futuro. E ne parliamo con tre ospiti. Giorgia Perletta, esperta di Iran, ricercatrice e docente all'Università Cattolica di Milano. Nima Baheli, giornalista e analista geopolitico italo-iraniano. E infine Emanuele Valenti, giornalista che segue varie crisi regionali, fra cui l'Iran, e che ha collaborato con la RSI. E comincio proprio come Emanuele Valenti. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Emanuele Valenti, in queste due settimane di manifestazioni si parla ormai di almeno 500 morti in tutto il paese, ma le notizie certe mancano perché sono state interrotte le comunicazioni telefoniche, oramai è il quarto giorno che è bloccato anche internet. Tu sei riuscito a sentire qualcuno dall'Iran per farti un'idea di quanto sta succedendo?
Sì, questo blocco di internet e delle linee telefoniche è anche, come dire, molto rappresentativo, perché conferma quello che poi lo vedremo più avanti, immagino, no? Questo isolamento regionale e a livello geopolitico. Allora, è rappresentativo anche questo. Io ho controllato ancora poco fa, questa mattina, gli ultimi messaggi che ho mandato nella serata di ieri, ma da giovedì 8 gennaio intorno alle 17 su diverse piattaforme tutti i miei contatti in Iran non rispondono. Giovedì, proprio quando il blocco di internet è diventato ancora più invasivo e intenso. Ecco, quindi tutti hanno un ultimo accesso giovedì 8 gennaio intorno alle 17:30. Prima di allora, anche nella mattinata di giovedì e nei giorni precedenti, dei brevissimi messaggi mi erano arrivati, poi come da tradizione, questo anche in periodi non così difficili e caldi, i messaggi gli iraniani sempre li cancellano subito. C'è una massiccia presenza delle forze di sicurezza per le strade, stanno sparando usando i Kalashnikov ad altezza uomo e in piazza ci sono tutti, non ci sono solamente giovani col volto coperto, ma ci sono anche famiglie, addirittura ci sono anche bambini. Ecco, messaggi che mi sono arrivati all'inizio, nella prima parte della scorsa settimana, che poi sono confermati, mi sembra, da quei video, no, che tutti abbiamo visto, che stiamo vedendo, che riescono ad uscire dal paese anche in questi ultimi giorni.
Ecco, video che arrivano probabilmente via Starlink. Emanuele Valenti, qual è la tua impressione rispetto alle ultime grandi manifestazioni, quelle del 2022, alla morte di Mahsa Amini, quando era stata fermata e poi era morta in custodia perché non indossava bene correttamente il velo? È cambiato qualcosa? Cosa c'è di nuovo in queste manifestazioni?
Ma allora, detto che appunto il quadro è ancora difficile, avere un quadro completo. Io oltretutto ero stato l'ultima volta in Iran proprio nel 2023, mi ricordo alcune cose. A me sembra questa la mobilitazione più importante, più massiccia dall'inizio della storia della Repubblica Islamica, quindi dal 1979. Ricordiamo, non sappiamo appunto esattamente ancora per filo e per segno bene il quadro di quello che è successo e sta succedendo nelle piazze, ma ricordiamoci anche il contesto, la crisi economica, un Iran, dicevo, geopoliticamente isolato, che nei mesi scorsi, con tutto questo questi movimenti in Medio Oriente, no, ha perso diversi alleati, non è più in quella posizione di forza come era prima. Io ricordo una cosa soprattutto del 2023, che molti iraniani, commentando le mobilitazioni e le proteste della fine del 2022, Mahsa Amini in avanti, da settembre 2022, mi dissero una cosa: sì, Emanuele, guarda che ci sono state anche altre mobilitazioni in passato, certo, ne abbiamo parlato negli anni precedenti, ma questa è stata una mobilitazione senza precedenti, perché la società iraniana è veramente arrivata a un livello di saturazione massima, cioè sono tutti veramente stufi. Era il 2022-2023, poi la situazione è rientrata, quindi, come dire, mi sembra che quello che vediamo oggi si stesse preparando, quindi non ci deve stupire.
Saluto il nostro secondo ospite, Nima Baeli, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Nima Baeli, lei da parte sua è riuscito a contattare qualcuno negli ultimi giorni?
Sì, anche come confermato, diciamo, confermo le parole dell'ospite precedente, da giovedì bene o male c'è una sorta di vuoto, non si può interagire con i contatti in Iran. Fra l'altro, notizia di ieri, sembrerebbe abbastanza evidente che con una collaborazione con i russi e i cinesi la Repubblica Islamica sia stata in grado di bloccare circa il 90% anche l'utilizzo di Starlink, che era stato implementato da parte di Elon Musk con la fornitura di apparecchi in Iran. Per cui, a mio parere, appunto, queste proteste sono nate inizialmente in una maniera molto più lenta, se non che però da giovedì sono andate sempre più crescendo e hanno raggiunto un livello che può essere paragonato, a mio parere, alle proteste del 2009, quelle dell'Onda Verde, che sono state appunto proteste impattanti che seguirono le elezioni che portarono in maniera fraudolenta alla vittoria di Ahmadinejad alle elezioni. Una differenza che io noto però rispetto alle proteste precedenti è che sono molto più violente, sia da parte delle stesse persone che sono in piazza, c'è un accesso maggiore alle armi da fuoco, sia da parte della repressione che da venerdì è andata in una maniera molto forte nei confronti della popolazione civile. Fino a giovedì e venerdì, per certi versi, il regime aveva messo il freno a mano alle forze di sicurezza. Dopo giovedì, con la chiusura, col blocco appunto di internet e con la susseguente anche blocco di Starlink, e quindi con questo, diciamo, oscuramento mediatico, il regime ha iniziato a colpire in maniera dura. Non ci sono dati specifici, ma i pochi filmati che girano e che spesso vengono mandati dallo stesso apparati della Repubblica Islamica, probabilmente come tentativo di indebolire l'opposizione, mostrano quantità importanti di salme, per esempio in obitori, sparsi per tutto il paese.
Giorgia Perletta, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi.
Ecco, Giorgia Perletta, qual è la sua valutazione su queste manifestazioni? Cioè, l'abbiamo sentito, sembra che a intervalli regolari arrivino, si è parlato di Onda Verde, si è parlato delle manifestazioni del 2022. Allora, lei come giudica quanto sta accadendo?
Sì, credo che siano delle proteste molto importanti perché riflettono la crisi di legittimità che in realtà da oltre un decennio sta vivendo la Repubblica Islamica. Nel corso degli ultimi anni, 10-5 anni, le proteste non si sono mai placate in Iran. Ci sono state manifestazioni da parte di diverse categorie di lavoratori e lavoratrici, c'è la protesta per il disastro ambientale, la crisi idrica, la protesta per lamentare l'intrusione politica nelle libertà individuali e la violazione dei diritti umani. Quindi si tratta di proteste che intercettano diverse rivendicazioni e che da oltre 10 anni si stanno verificando spesso in Iran. Spesso nascono da realtà locali, come nel caso del 2017-18, e che poi hanno una risonanza nazionale, si estendono quindi alle diverse province del paese. Anche oggi, infatti, sono quasi tutte le 31 province interessate da questa ondata di nuove manifestazioni. Sono importanti perché mostrano nuovamente l'elevato grado di disaffezione cittadina rispetto alle politiche economiche, sociali, ambientali della Repubblica Islamica, e a mio avviso sono importanti anche perché, diversamente dal passato, avvengono all'interno di un quadro internazionale molto diverso e complesso, dominato anche da una retorica maggiormente belligerante da parte di Washington, dalle ripetute minacce da parte israeliana. Avvengono tra l'altro 6 mesi dopo l'attacco israeliano Rising Lion, che aveva colpito le infrastrutture nucleari iraniane. Oltretutto, nelle ultime ore si fa sempre più concreta anche la possibilità di un intervento americano, cyber o militare che sia.
Ecco, Nima Baeli, ci aiuti un po' a situare meglio la situazione. L'Iran è un paese enorme, sono circa 90 milioni di abitanti, una superficie che è 40 volte la Svizzera. Come dobbiamo immaginarsi la sua popolazione? C'è omogeneità? Ci sono diversità regionali, etniche che poi hanno un influsso sulla politica?
L'Iran è un paese multietnico, per tradizione l'identità multipla è stato un elemento di forza dell'identità iraniana, sin dagli antichi imperi che noi conosciamo nella storia classica, ovvero dei persiani e dei sassanidi, fino ad arrivare all'impero che ha portato poi alla creazione dell'identità moderna nel 1500 con i safavidi. All'interno appunto di questa multietnicità del paese ci sono però delle componenti importanti, diciamo i due pilastri principali dell'identità iraniana, del sistema politico iraniano, sono i persiani, che sono circa un 50-60% della popolazione, e gli azeri, che sono un 24-30% della popolazione. In queste ultime proteste, un elemento che tocca sottolineare è che, rispetto alle proteste precedenti, che furono ugualmente diffuse in tutto l'Iran, gli azeri, la provincia azera, è al momento abbastanza fredda nei confronti di quest'ultima tornata di proteste. E storicamente la componente azera, che come dicevo arriva a circa un 30% della popolazione, è stata prioritaria in tutti i movimenti di liberazione o di riforma politica iraniana, dal movimento per esempio costituzionalista di inizio Novecento alla stessa rivoluzione islamica, come anche proprio la dinastia che fondò l'Iran moderno era per metà azera. E questo è un elemento interessante da tenere in considerazione, probabilmente alla luce del fatto che al momento le due più alte cariche della Repubblica Islamica sono di etnia azera, ovvero Khamenei, la guida suprema, e il presidente Pezeshkian, e anche probabilmente alla luce del fatto che al momento si è creata questa sorta di leadership della protesta rappresentata dal figlio dell'ultimo re deposto, e tradizionalmente la politica dei Pahlavi aveva un grado di sciovinismo persiano che andava a discapito delle minoranze, e probabilmente questa freddezza degli azeri potrebbe essere spiegata da questo timore.
Giorgia Perletta, abbiamo appena sentito delle differenze etniche, cosa dire invece di quelle sociali? Quali sono i gruppi sociali in cui si divide l'Iran?
Ma sicuramente l'Iran vede gruppi sociali estremamente stratificati, c'è una diversità proprio orizzontale e verticale nella divisione sociale. Dobbiamo parlare di una società estremamente giovane, istruita, la metà della popolazione, dicevamo prima appunto che conta 92 milioni di abitanti, è composta da ragazzi che hanno 30 anni, quindi sono estremamente istruiti, sono studenti universitari, ben consapevoli dei loro diritti, delle loro anche speranze nel futuro, quindi è una società comunque consapevole delle proprie ambizioni, è una società dove la maggior parte degli studenti universitari è donna, quindi riconoscere i diritti femminili significa anche riconoscere gran parte dei diritti sociali del paese. Ed è una società che, come dicevamo prima, spesso vede violati i propri diritti, non solo individuali, ma anche i diritti sociali, di genere, diritti economici. Quindi sicuramente la protesta intercetta diverse rivendicazioni che si espandono senza contare le differenze etniche, sociali e diciamo di genere.
Emanuele Valenti, quando ci si muove in Iran, quanto si vedono queste differenze economiche, etniche, sociali? Sono evidenti, sono nascoste?
No, direi che sono molto evidenti. Per quanto riguarda l'aspetto economico, la crisi economica, io ho cominciato a viaggiare in Iran tra il 2013 e il 2014, ci sono stato poi più volte, e questo elemento è sempre tornato, ed è sempre tornato in maniera sempre più importante. La classe media è sempre più in difficoltà. Oltretutto ricordiamo che la mobilitazione di queste ultime settimane, da fine dicembre, è cominciata con i commercianti, con i bazar di Teheran, per esempio. Questo è molto rappresentativo. Ricordo una cosa del 2023, e feci proprio un lavoro anche per RSI, no? Sulla situazione economica della classe media iraniana, e diverse famiglie mi raccontarono delle difficoltà, no? Per riuscire a stare dietro a tutte le spese, famiglie con due o tre figli, quindi c'erano molte rinunce per poter continuare a mangiare, diciamo, in maniera, fare una spesa regolare. Oppure dell'inflazione, no? Una cosa che mi è rimasta chiaramente impressa: una signora di Teheran mi fece l'esempio di un litro di latte, okay? A volte in alcuni periodi mi è capitato di andare a comprare un litro di latte, e da un giorno all'altro l'aumento del prezzo era molto importante. E per quello che ho visto io, per i miei viaggi, gli incontri che ho fatto io, ho sentito anche molto quello che abbiamo appena sentito, no? Di questa società molto dinamica, molto giovane, dove pesa molto, si vede molto questa storia, la cultura antica di questo paese, di questa terra, ma anche quella dell'istruzione dei giovani. E io credo che questo sia, per quello che succede oggi, un elemento importante, cioè questa società così giovane e dinamica, che guarda anche molto all'esterno, che è anche collegata molto con l'esterno, anche con l'Occidente, è stata chiusa, costretta, e ha dovuto sopportare una situazione per molti anni, no? Questo sistema molto rigido di controllo politico, ecco, forse oggi non ce la fa più.
Ecco, Nima Baeli, la Repubblica Islamica sembrava aver trovato un po' una ricetta per sopravvivere in tutti questi decenni. Questa ricetta funziona ancora con questo cambiamento, anche a livello di gioventù, l'abbiamo sentito? O qualcosa è cambiato, per esempio, dalla parte dell'opposizione? Ecco, quanto è ancora stabile, insomma, questo regime?
Il problema principale di questo regime sono le sanzioni internazionali che dalla sua nascita l'hanno accompagnata. Il regime ha cercato in varie maniere di ovviare, bypassando queste sanzioni. È un elemento che ha utilizzato principalmente è stato l'utilizzo di mediatori per pulire queste transazioni. Tuttavia, questo è uno dei principali elementi che hanno creato questa crisi, ovvero, da dichiarazione dello stesso vice governatore della Banca Centrale di quest'anno, circa 17 miliardi di dollari di valuta non sono tornati nelle casse dello Stato. Questo quindi esprime che cosa? Esprime un livello altissimo di malversazione e di corruzione del sistema, a fronte di una società molto dinamica, giovane e preparata, con una parte delle imprese private molto competenti, e si è creato quindi questo blocco fra un sistema che non riesce a gestire l'economia, con livelli alti di corruzione, con un'impronta, con una maniera di portarsi all'estero dove aveva portato avanti l'idea dell'asse della resistenza che nell'ultimo anno e mezzo, due anni, è stata fortemente ridimensionata. E quindi questo che ha creato? Ha creato appunto a portare tutti i vari nodi al pettine e alle istanze che sono partite appunto da problematiche economiche, ma che si sono gradualmente allargate a una richiesta di un cambiamento di un sistema che nelle varie proteste che si sono susseguite da fine dal 98 a oggi hanno capito oramai che il sistema non è più riformabile.
Giorgia Perletta, un sistema non più riformabile, tanti gruppi che fanno pressione per cambiare, però questi gruppi non riescono a imporsi, non riescono a unirsi.
Sì, assolutamente. Manca all'interno della Repubblica Islamica un'opposizione antisistemica strutturata e coordinata. Per anni si è creduto che il cambiamento sarebbe arrivato dall'interno attraverso graduali riforme, senza sconvolgimenti, senza conflitti. Non a caso c'era proprio il fronte riformista che aveva un ampio seguito anche tra i giovani, tra le minoranze, tra gli studenti, le donne. E quel fronte politico oggi non c'è più, sostanzialmente è stato estromesso, è stato marginalizzato dal dibattito interno, e quindi il dibattito interno si è spostato proprio tra le file dei conservatori. C'è una dicotomia, c'è uno scontro tra la prima e la seconda generazione dei conservatori, uno scontro in corso anche tra i clerici e i tecnocrati, quindi il dibattito politico si è polarizzato all'interno della galassia dei conservatori e il fronte riformista non è più una possibilità. Quindi manca un'opposizione strutturata. Molti parlano di Reza Pahlavi come possibile leader capace di portare una transizione interna. Ora, io credo che Pahlavi ha sicuramente un certo seguito in Iran, è una figura di opposizione anche riconoscibile, ha un volto, ha dei simboli, ha un trascorso storico nel paese, ma ci sono secondo me grandi incognite sulla sua capacità di governare l'Iran, di avere soprattutto presa anche sulla totalità della popolazione. Reza Pahlavi, lo ricordiamo, ha vissuto la maggior parte della sua vita negli Stati Uniti, non ha mai governato un paese e non credo che possa rappresentare un universale, anche perché è inverosimile che possa essere legittimato proprio da quelle minoranze a cui Nima Baeli faceva riferimento prima, che costituiscono quasi il 40% della popolazione iraniana, che ricorda anche le politiche di persianizzazione forzata dall'alto, che ha sicuramente marginalizzato e alienato le minoranze dell'Iran.
Ecco, Emanuele Valenti, giornalista che da tempo segue la situazione in Iran, che lo ha visitato più volte, a parte quanto sta succedendo adesso, cioè questo possibile rientro di Reza Pahlavi, cioè una new entry, anni fa non si sarebbe mai immaginato.
Ma in tutti i miei incontri nessuno me ne ha mai parlato, quindi ovviamente sì, direi assolutamente sì, una new entry, però forse sta, per quello che riesco a capire io, anche seppur da lontano in questo momento, sta proprio in questo passaggio. Ricordo una cosa apparentemente non collegata, ma secondo me sì, lo scorso giugno, e quindi gli attacchi israeliani, la guerra con Israele e poi anche negli ultimi giorni, sappiamo tutti molto bene, anche l'intervento americano. Ecco, in quei giorni ricordo, lì si riusciva a comunicare, che alcuni iraniani mi scrissero: beh, speriamo che a un certo punto questo intervento israeliano li possa mandare via, li possa cacciare, con ovvio riferimento, no, ai governanti e al sistema, seppur in un paese dove, per quanto ho percepito io, diciamo che non c'è molta simpatia per Israele, o meglio, non c'è molta simpatia in generale per la leadership politica, no? Per il governo israeliano, non per Israele, da parte della popolazione, questo almeno, no? Non per la popolazione israeliana, no? Quindi questo a me era sembrato una dimostrazione, come dicevo prima, un po' della disperazione, no? Forse anche in questo caso gioca questo fattore della disperazione, però appunto a me non è mai capitato parlare appunto di Pahlavi negli anni passati, ma neanche negli ultimi settimane e mesi.
Ecco, su questo Nima Baeli, giornalista, analista geopolitico italo-iraniano, c'è un vero sostegno per Pahlavi o è un modo per far arrabbiare Khamenei e le autorità iraniane?
La figura di Reza Pahlavi emerge a seguito delle proteste del 2022-23 e susseguite alla morte appunto di Mahsa Amini con Donna Vita Libertà. A un certo punto, data la caratteristica di movimento orizzontale di Donna Vita Libertà, si cercò all'interno delle varie frange che la costituivano di creare una sorta di leadership unitaria. Non vi riuscirono, alla luce del fatto che gli iraniani purtroppo sono caratterizzati da una forte dose di anarchia, per cui nessuno vuole sottostare all'idea di un gruppo contrario. E fu in quel periodo che la figura di Reza Pahlavi venne fuori come una sorta di elemento aggregante per poter portare un periodo di transizione alla fine del quale arrivare a un referendum. Tuttavia la figura appunto di Reza Pahlavi è in qualche forma un'arma a doppio taglio, perché ha insite molte delle problematiche. Innanzitutto le sinistre iraniane, come anche appunto tutte le varie componenti delle minoranze, non si sentono tutelate da un qualcuno che si rifà alla dinastia dei Pahlavi. E un altro elemento che crea poca fiducia è il fatto che lo stesso Khomeini, il fondatore della rivoluzione islamica, a suo tempo aveva promesso, una volta vinta la rivoluzione, di ritirarsi a vita privata a Qom. E in questa prospettiva in pochi credono che una volta, qualora diciamo l'opposizione riesca a trionfare e Pahlavi in un modo o nell'altro possa arrivare al potere, poi in una susseguente fase possa cedere il potere in un'ottica prettamente appunto pluridemocratica. E questo denota anche appunto un principale elemento di debolezza dell'opposizione. Giusto a ieri ci sono notizie di scontri, per esempio, fra pahlavisti e rappresentanti del MEC, ovvero i Mujahideen del Popolo, che erano un'altra organizzazione che in passato era stata utilizzata dagli Stati Uniti come elemento di intelligence interno all'Iran. E questo fa capire come un elemento che gioca paradossalmente a favore della Repubblica Islamica è l'estrema frammentazione e litigiosità dell'opposizione iraniana.
Giorgia Perletta, ricordo, docente e ricercatrice all'Università Cattolica di Milano, esperta di Iran. A questo proposito, quali sono gli scenari? Come potrebbe andare avanti? C'è chi parla di uno scenario venezuelano, chi di una nuova rivoluzione, chi di un ma non cambierà niente. Lei quale possibilità vede?
Sì, guardi, io credo che possano esserci quattro scenari. Il primo potrebbe essere il mantenimento dello status quo, quindi un irrigidimento da parte del regime sui manifestanti che via via esauriscono la loro spinta propulsiva, come è accaduto in passato sia nel 2022 che nel 2009, le grandi proteste del Movimento Verde. Ovviamente questo non è uno scenario di lunga durata, perché porterebbe una ulteriore radicalizzazione delle proteste, future manifestazioni anche violente e repressioni sempre più brutali. Un secondo scenario potrebbe essere quello della sostituzione dei vertici con il mantenimento della struttura politica, quindi il potere potrebbe passare nelle mani di altre figure, come ad esempio un capo militare, ma il sistema rimarrebbe inalterato. Un terzo scenario potrebbe essere l'intervento esterno, con una transizione anche qui lasciata a figure interne, attraverso magari anche processi di compromesso. E in quarta battuta, diciamo come ultimo scenario, potrebbe esserci il collasso della Repubblica Islamica, un scenario che io ritengo essere abbastanza improbabile, proprio perché manca un'alternativa strutturata, organizzata, e non ci sono al momento defezioni da parte delle forze di sicurezza.
Nima Baeli, a questo proposito, per il futuro un elemento che non abbiamo ancora affrontato nel dettaglio questa mattina è quello del programma nucleare iraniano. Questo quanto pesa in una possibile transizione?
Sabato mattina il ministro degli affari esteri Omanita si è recato in Iran per parlare con il presidente iraniano e le alte cariche governative, e domenica Il presidente Trump ha dichiarato pubblicamente di aver interagito, di aver parlato con le controparti iraniane per poter riprendere i negoziati nucleari. Per cui questo è verosimile che sia uno degli elementi di negoziazione principali che la Perletta, fra l'altro, appunto, ricordava, per poter arrivare a un passaggio di mano fra le parti più estremiste del sistema della Repubblica Islamica alle parti più moderate, rappresentate appunto dal presidente Pezeshkian. Per cui è sicuro che il programma nucleare è l'elemento chiave di negoziazione. Un altro elemento che viene richiesto dagli statunitensi e dagli israeliani di negoziazione è il programma balistico, che però probabilmente potrebbe essere un punto che ad oggi non è negoziabile, anche alla luce del fatto che l'unica arma di deterrenza oramai è rimasta in mano alla Repubblica Islamica. Per cui la questione nucleare probabilmente nei prossimi giorni ci farà capire se Trump andrà verso un attacco finalizzato a decapitare il regime della Repubblica Islamica, oppure più verosimilmente a un negoziato con la leadership della Repubblica Islamica per addivenire ad un accordo che tuteli gli interessi di ambedue le parti.
Ecco, noi siamo in chiusura, naturalmente continueremo a seguire la situazione in Iran nei nostri appuntamenti informativi. Per ora ringrazio i nostri ospiti e soprattutto ringrazio il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.